gli stessi laboratori nei diversi ambiti, quindi riproporremo gli stessi laboratori negli ambiti per ogni ambito, quindi verrà fatto un laboratorio nell'ambito 1 che è la Pergine Valsugana e le frazioni della Valle del Fersena, nell'ambito 2 Calceranica, Caldonazzo, Levico e Tenna e l'Altopiano Avigolana, e l'ambito 3 Basilga di Ipinè, Bedollo, Civezzano e Fornace. E anche per questo aspetto abbiamo cercato di andare nei territori dove non siamo andati l'anno scorso, quindi per cercare un po' di sviluppare e potenziare tutti i comuni e dare l'importanza appunto a tutti i comuni dell'Alta Valsugana. Se l'anno scorso la fascia d'età partiva dalla preadolescenza, quest'anno appunto tutti i laboratori partiranno anche dalla prima infanzia, quindi ci saranno dei laboratori dai 0 ai 2 anni, seconda infanzia 2 e 6 e poi la scuola primaria 6 e 11. E poi verrà fatto vedrete il 20 marzo, un'attività per i genitori coinvolgendo due psicoterapeuti. Su partner e coordinamento non mi soffermo perché l'ha già evidenziato Masha all'inizio della presentazione. Ecco, quindi andrei un attimo nello specifico sui quattro laboratori. Allora, Benessere Digitale è un laboratorio per i bambini dagli 8 agli 11 anni. Verranno fatte delle attività di gioco, di dialogo, e come dicevo nella presentazione verranno fatti nei tre ambiti, quindi verrà fatto a Pergine per quanto riguarda l'ambito 1, a Caldonazzo presso la Casa della Cultura per l'ambito 2 e nella Sala Re Leon a Fornace per l'ambito 3. E questi laboratori saranno fatti a cura della casetta. Abbiamo messo un numero massimo di 25 partecipanti e domani partiamo col primo laboratorio, siamo già arrivati a 20 per laboratorio. E quindi il risultato atteso è quello di conoscere meglio le abitudini e le esperienze dei bambini nell'uso del digitale, promuovendo una maggiore consapevolezza che porti ricadute positive anche sulla famiglia. Poi abbiamo il secondo progetto, che invece è Connessioni che contano. Questo è per i bambini dai 0 ai 6 anni, viene fatto in collaborazione con Città Futura. Verrà fatto il 24 febbraio al Nido d'Infanzia di Mala, il 24 di marzo alla Scuola d'Infanzia di Calceranica al Lago e al 23 aprile presso la Biblioteca LAC di Basilga di Pinè. Anche questo verranno fatto dei laboratori sia per i bambini singolarmente, ma anche fra bambini e genitori, soprattutto per i più piccoli, quindi saranno fatti dei laboratori interattivi. Poi abbiamo Musica in Famiglia, questo a cura di Levico in Famiglia, verrà fatto a Levico e anche qui verranno creati due gruppi, uno per dai 0 ai 9 mesi e l'altro dai 10 mesi ai 4 anni, saranno due incontri della durata di 45 minuti. Il risultato atteso è che i genitori acquistano strumenti pratici per condividere momenti di qualità con i figli, riducendo l'uso di tecnologia. L'ultimo che voglio descrivere non è l'ultimo, sarà il 20 di marzo, invece è Sento, Provo e Apprendo. Questa è una formazione che viene fatta per genitori. Questo ovviamente per tanti motivi verrà fatto in un unico momento a Pergine presso l'Auditorium Garbari e coinvolgendo la dottoressa Di Chio che aveva già partecipato l'anno scorso e il dottor Luppino, esperto anche di gaming, quindi ci parleranno sia dell'uso del digitale ma anche del gioco, che è un'altra tematica che preoccupa questa fascia d'età. E la formazione abbiamo pensato di fare dai 0 ai 14 anni per i genitori che hanno appunto i figli in questa fascia d'età, ma aprirla alla popolazione. E inoltre la novità che abbiamo fatto quest'anno è quello di fare anche un corso di formazione sempre con i due esperti per i professionisti e quindi per gli educatori e educatrici delle varie associazioni e enti coinvolte nel progetto. Quindi il risultato atteso è quello di fornire a genitori e figure professionali una serie di strumenti e strategie utili per esercitare il proprio ruolo educativo, favorendo un uso più consapevole del digitale nella vita quotidiana. Ecco, qui ho messo la locandina con tutti gli eventi, che poi so che vi distribuiranno anche il cartaceo. Spero di essere stato chiaro, cercavo di essere anche qui inciso, se avete delle domande.
Aggiungo una cosa io, se è possibile. Beh, innanzitutto vi ringrazio per l'intervento. È chiaro che già che abbiamo l'opportunità di parlare con i sindaci, è già stato fatto un ottimo lavoro di sponsorizzazione di questi eventi sulle varie piattaforme social, e devo dire che stanno girando molto bene. Anche un investimento che rispetto alle edizioni scorse è stato fatto, è stato scelto di fare come distretto, quindi ha avuto ovviamente ottimi risultati. E vi chiedo anche a livello, insomma, no, penso di portare la voce un po' di tutti, di magari aiutarci, no, a insistere un po' su questi temi, portarli nei vostri territori e caldeggiare anche una partecipazione sovracomunale, se possibile, perché si è sempre molto solerti a iscriversi magari nelle attività del proprio comune, del proprio territorio, però lavorando, no, per varie fasce d'età, proponendo comunque attività sui vari comuni, che è una scelta sicuramente strategica anche da un punto di vista amministrativo, secondo me, ecco, avere la possibilità di andare anche oltre il confine può essere buono, anche perché lo sapete, i bambini hanno tutti le stesse richieste, stessi bisogni, e anche i genitori, insomma, hanno necessità di incrociarsi. Quindi se riuscite a caldeggiare anche una partecipazione che vada fuori dal vostro confine, sarebbe molto buono.
Grazie.
Bene, è un punto che non serve l'approvazione, è una presentazione a tutti gli effetti. Anch'io quindi ringrazio prima di tutto Lisa per il coordinamento, per aver, no, il gomitolo del filo rosso, no, ben saldo, averlo passato per mano, creando questa rete che credo sia veramente positiva e molto attuale. Quindi grazie Lisa del lavoro fatto, ringrazio ovviamente Carlo e Masha per l'illustrazione, perché è importante chiaramente parlare ai sindaci in maniera ufficiale e ben chiara. Grazie per il lavoro che state facendo e che farete in sostanza per anche la nostra comunità, come sempre. E rinnovo anch'io ai sindaci l'attenzione su questo particolare tema. Credo che sia importante, quindi interagire direttamente sia con gli assessorati di competenza, come diceva Lisa in particolare, ma anche con tutto il mondo dell'associazionismo e con i cittadini tutti, insomma, rendere consapevoli delle possibilità che ci sono e renderli ovviamente partecipi all'interno della rete di comunità. Quindi grazie, grazie. Bene, vi libero se volete fermarvi per il prossimo punto. Il punto successivo è appunto un'altra presentazione del progetto Abitare Sociale da parte di Caleidoscopio, che ringrazio, ci sono i referenti presenti, quindi lascio un momento per la distribuzione del materiale. Chiedo alla dottoressa Carneri se vuole affiancarsi alla Lisa e illustrare un attimino l'idea e le potenzialità del progetto. Sapete che, insomma, non voglio mai essere protagonista, quindi a chi di dovere il giusto merito. Prego Lisa e poi Francesca, grazie.
Eccomi di nuovo. Grazie per la parola, Presidente. Allora, benvenuto a Maurizio Toldo e Roberto Casagrande. Ringrazio anche Davide Tarolli di Caleidoscopio, perché in tempi veramente molto stretti è riuscito a mandare dei colleghi, collaboratori per la presentazione di questo progetto. Lo ringrazio di cuore, perché so che è molto preso. Insomma, le cose sono sempre fatte, no? A incastri, a puzzle. Allora, e la presentazione del progetto Abitare Sociale in Alta Valsugana e Bersola è un progetto che chiaramente ha come tema l'housing sociale. È un tema sicuramente molto caldo, l'abitare è un tema che scalda sempre, no? E interessa sempre molto anche i sindaci. È un tema che viene affrontato sempre sia per quanto riguarda la domanda richiesta di bisogno abitativo, sia l'offerta, che spesso magari mette un po' in crisi chi si occupa di questo settore. Chiaramente il focus è su quelle, su quei soggetti fragili, su quei soggetti che hanno una necessità di pensare ad un intervento di vita che vada nella direzione dell'autonomia in primo luogo. E però ecco, un progetto questo che, finanziato chiaramente dalla nostra comunità di valle, ha l'obiettivo di dare una risposta concreta ad un bisogno, e secondo me questa è la cosa essenziale, perché spesso concretezza e progetto, ahimè, non vanno sempre pari passo, ecco. E è vero che parliamo di sociale, che quindi comunque parliamo sempre di persone, però il tema della concretezza è un tema che ne dà sicuramente un maggior valore, ecco. Quindi io so che c'era anche la necessità di avere un incontro con i sindaci, proprio per cercare di fare un collegamento, un link sui vari territori, per valutare eventuali proposte di offerta, di domanda, e anche avere conoscenza sulle opportunità che questo progetto può dare. È un progetto che merita continuità. Ecco, io dico questo.
Io aggiungo solo che questo progetto deriva dal lavoro fatto negli anni col tavolo territoriale. Quest'anno noi rinizieremo a lavorare col tavolo territoriale sezione giovani per costruire un nuovo piano sociale. Il piano sociale precedente, da cui era emerso il bisogno abitativo, è sfociato in questo progetto. Ecco, lascio la parola a loro. La parola magica è sì, progetto per dare risposta al bisogno dell'abitare, ma soprattutto puntare sull'emancipazione dallo stato di bisogno dell'abitare, perché noi le persone le dobbiamo accompagnare verso una loro autonomia, quindi non ce le dobbiamo tenere sempre con questo bisogno di abitare.
Ok, buonasera a tutti. Vabbè, io mi chiamo Roberto Casagranda e sono qui col collega Maurizio Toldo. Appunto, l'idea, come è stata un po' introdotta, è quella del progetto ABS Abitare Sociale, è quello di provare a dare una risposta al bisogno abitativo, che insomma immagino che sia abbastanza noto in tutte le sue componenti in questi ultimi anni, insomma, sia dal punto di vista dell'emergenzialità, ma anche non tanto dell'emergenzialità, ma anche di oggi come oggi, anche da un punto di vista di strutturalità probabilmente. Quello che cerca di fare il progetto ABS non è solo quello di dare un tetto alla persona, ma più che altro quello anche di fornire alle persone che attraverso questo progetto possono trovare delle risposte a quelle che sono, diciamo così, le opportunità di riuscire a mantenere una casa, non soltanto a trovare una casa. Le nostre esperienze ci porta anche, come caleidoscopio, insomma, più ampiamente sul tema dell'abitare, a dire che non sempre c'è una necessità di risposta ad un bisogno emergente, qualcuno che perde casa per qualche motivo, ma anche aiutare le persone a capire come abitare e quindi evitare di perdere una casa, che è un altro pezzettino sul quale si vorrebbe anche lavorare oggi col progetto ABS, e quindi andare a creare quelli che sono strumenti o diciamo così attrezzare le persone ad avere una maggior consapevolezza di cosa significa oggi abitare all'interno di qualunque contesto. Si rivolge a persone prevalentemente che hanno delle vulnerabilità o delle fragilità, ma non solo, anche perché oggi la platea delle persone che hanno fragilità o vulnerabilità è abbastanza ampia dal punto di vista di quelle che sono appunto i soggetti. Pensiamo a lavoratori che non riescono ad arrivare alla fine del mese con uno stipendio sufficiente a permettersi per esempio un alloggio su quello che è il libero mercato. Con il progetto attualmente abbiamo intercettato una fascia di lavoratori prevalentemente stranieri, perché dobbiamo anche dirci questo, oggi come oggi ci sono molte persone che hanno un lavoro ma che non riescono a collocarsi sufficientemente all'interno di quello che è il mercato immobiliare classico. Il progetto punta a mettere insieme strutture prevalentemente pubbliche, ma non solo, che possono diventare degli hub, dei luoghi dove attraverso la forma della coabitazione attrezzare e preparare le persone poi a trovare che cosa? A trovare una potenziale abitazione sul libero mercato, fornendo strumenti come quello del tra virgolette certificato ABS, che abbiamo denominato così, che vuole attraverso un percorso formativo in rete con più soggetti. Abbiamo colto in questo ambito per esempio la disponibilità della Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana ad accompagnarci in alcune persone in alcuni percorsi di economia, chiamiamola domestica, così si poteva definire una volta, cioè comunque avere delle consapevolezze su quelle che sono l'utilizzo delle proprie risorse economiche, di riuscire a far conto anche per poter, tra virgolette, alla fine del mese riuscire a accantonare qualcosa che possa servire per far fronte a necessità improvvise, ma anche e soprattutto per riuscire, per esempio, a far fronte al pagamento dell'affitto, perché se poi non si riesce nemmeno a pagare l'affitto, oggi come oggi uscire sul mercato diventa anche un po' un problema ricollocarsi. E dicevo, tre sono gli assi principali del progetto, quindi un abitare accompagnato gestito da Caleidoscopio in strutture in gestione o in proprietà come palestra di autonomia, lo sviluppo di laboratori e percorsi di housing, ok, quindi luoghi come, vabbè, il progetto in questo senso, diciamo così, ha anche un pezzettino che deve essere implementato che riguarda Centa, dove c'è una struttura che dovrebbe essere destinata anche a sperimentazioni di tipo abitativo in comunità. So che sul territorio ce ne sono altre in partenza o comunque sono state avviate, con l'idea di destinarle a forme di coabitazione più ampiamente intese, con magari degli spazi di condivisione tra associazioni piuttosto che da offrire a soggetti vulnerabili, siano essi anziani piuttosto che famiglie in difficoltà. E appunto l'altro asse è quello dell'educazione a levitare, con l'idea di proporre un certificato che noi abbiamo chiamato di ABS, al fine di creare quella che è un attimo la fiducia in se stessi, quindi avere delle competenze, ma anche più ampiamente un certificato potenzialmente da utilizzare e spendere sul libero mercato, laove si possa, tra virgolette, incontrare anche il proprietario interessato ad avere che cosa? Ad avere una persona che in qualche maniera ha delle consapevolezze su che cosa significa abitare, quindi diritti e doveri dell'inquilino, capacità di stare in relazione con gli altri, quindi rispetto delle regole, capacità anche di far fronte agli impegni economici. E questa cosa, appunto, vi dicevo, verrà anche gestita in collaborazione con la Fondazione. E a breve, ecco, e l'idea, tornava un po' a quello che si diceva, era anche quella di provare a mettere a sistema i beni comuni degli enti, non soltanto i comuni, ma possono esserci anche parrocchie, famiglie cooperative che in qualche maniera hanno degli alloggi disponibili, ma che faticano a mettere a circuito, o perché hanno delle difficoltà gestionali, cioè non sanno poi come gestire al meglio magari gli inquilini che vanno dentro. Penso anche al tema del turnover, inserisco una persona che ha un bisogno e poi mi diventa difficile in qualche maniera accompagnarla. Perché non ci sono opportunità. Avere dei soggetti come Caleidoscopio che fa un accompagnamento e socio-educativo all'abitare, quindi monitora anche quella famiglia, quelle famiglie o quegli individui, può diventare uno strumento in più per creare quella sana rete tra conoscenza della persona, proposta di una soluzione abitativa altra, generare quello che è un po' l'elemento, appunto, di fiducia. L'idea, appunto, di mettere a rete o a sistema i vari immobili degli enti, uso questo termine, può diventare anche l'opportunità per un ente che si trova in difficoltà a dare una risposta abitativa di trovare momentaneamente un comune che ha una difficoltà a trovare una risposta, per esempio, non lo so, nel Pinetano ad una situazione che gli si rappresenta, può far conto su una rete che dice: ok, momentaneamente puoi essere dislocato a Pergine per far fronte a quella che è la tua difficoltà, perché ci sono altre strutture o altri luoghi della comunità che possono essere, tra virgolette, utilizzati per far fronte a quel bisogno. E quindi l'idea è, appunto, di avere una rete comunitaria, non solo comunale, a cui potersi, tra virgolette, a cui poter far riferimento. Una rete che può poi diventare anche, tra virgolette, assieme a quella che è la formazione e l'accompagnamento, un ulteriore strumento di garanzia per quei privati che in qualche maniera possono essere anche disponibili ad accogliere persone che escono da percorsi, tra virgolette, di affrancamento, Okay, saper mettere da parte delle risorse, perché in questo momento lavoro, costituirmi un fondo che poi mi servirà, nel frattempo riuscire a conoscere questa persona o queste famiglie perché li accompagno in un percorso, e quindi certificarne anche in qualche maniera la bontà, e quindi anche poter in qualche maniera fare da referente per un privato, può diventare insomma un elemento di valore aggiunto. Il tema della fiducia, insomma, se pensiamo, molto spesso tutti noi, se dobbiamo chiedere tra virgolette se quella persona, quella famiglia è una persona affidabile, ci rivolgiamo a chi in qualche maniera l'ha conosciuta, e quanto più questa dimensione della conoscenza è forte, tanto più sarò anche favorevole magari a dargli quel minimo di fiducia nel momento in cui una persona, una famiglia, un nucleo debba tra virgolette uscire da quello che è una situazione di difficoltà. E come dicevo, questo è un lavoro che fanno gli operatori dal punto di vista di quello che è l'accompagnamento. Ad oggi, per portare due numeri, il Comune di Pergine ha dato la indisponibilità a Caleidoscopio Maso Martini, che è una struttura che noi abbiamo utilizzato, utilizziamo attualmente prevalentemente per quasi maschile, lavoratori radicati sul territorio, quindi in qualche maniera riusciamo anche a dare una risposta ad alcune aziende che al tempo stesso hanno difficoltà a trattenere o a trovare un alloggio per le persone che vi lavorano. E abbiamo messo in disponibilità quattro alloggi di proprietà, due sono a San Vito e due sono ad Assisi, dove ospitiamo dei nuclei che sono stati segnalati o dal servizio sociale o da altre realtà, dalla Caritas piuttosto che, nuclei che hanno alcuni sono usciti da, tra virgolette, si trovavano per strada per necessità più o meno varie. Poi abbiamo un'altra struttura sempre messa in disponibilità dal Comune di Pergine a Viarago, e con ciò riusciamo ad ospitare attualmente 34 persone, okay? 5 nuclei, e il resto sono uomini singoli. Okay? E il prossimo step è il creare l'idea attorno a quello che potrà diventare, che noi diciamo così, la struttura che c'è a Centa San Nicolò. E benefici per le comunità e i comuni se ne possono vedere in quello che può essere una riduzione risposta alle emergenze abitative, rafforzamento della coesione territoriale e sociale, e attivazione di immobili senza aggravi legati alla gestione degli utenti. Insomma, una tematica che emerge sempre poi quella anche non solo da parte dei comuni ma anche delle associazioni, sto pensando anche al mondo Caritas, al mondo parrocchiale, quella poi di trovarsi nella difficoltà di saper tra virgolette gestire la persona o le persone a cui si è data una prima risposta abitativa. E noi lo abbiamo un po' definito così anche poi il progetto ABS, un territorio che abita insieme, no? Quindi ABS vuole diventare un investimento basato sulla fiducia e sulla sostenibilità sociale, e dove appunto trasformare gli immobili anche degli enti in opportunità alloggiative, non soltanto offrire un tetto ma anche contesti, luoghi di apprendimento, di crescita e anche di responsabilità. E ci piacerebbe completare quella che è un attimo la mappatura dei beni disponibili, perché ultimamente poi insomma scopriamo che ci sono degli immobili disponibili. Sarebbe bello poter fissare un incontro, capire che immobili ci sono, capire come metterli all'interno di questa rete, costruire anche tra virgolette uno strumento che permetta una gestione, se vogliamo, informatizzata o comunque un database di queste strutture, e trovare il modo poi per poterle gestire al meglio in maniera unitaria, insomma, ciascuno per il pezzo di cui è competente. Grazie.
Fin troppo chiaro e preciso nei tempi. Allora, per stimolare un attimino, magari se avete qualche domanda da fare, ma mi ero confrontato con Lisa sulla questione, sul tema presentato, chiaramente centrale, no? Perché anche il nostro piano sociale è l'abitare che abbiamo messo in prima fila. E poi, come dicevo anche ieri, anzi devo ringraziare Cereghini, presidente della Corsi Comuni, che ha fatto il mio nominativo, perché sono stato ospite in un'intervista in diretta ieri a Radio Parlamento, quindi fuori dal comune si intitolava la questione, abbiamo parlato di co-housing, interessante confrontarsi anche con gli altri comuni italiani, è stato 3 minuti 3 di intervista, però abbiamo poi, grazie anche alla Francesca che mi ha aiutato a raccogliere tutte le notizie, l'intervista è riuscita bene e abbiamo dato il nostro contributo. È un tema centrale a livello nazionale chiaramente e anche credo internazionale per certi versi. E mi fa piacere perché i progetti che partono, che sono stati illustrati anche questa sera, senza magari, non senza volerlo, perché è stato ragionato chiaramente, ma anche le risorse e gli investimenti fatti sulle richieste dei sindaci per ristrutturare anche edifici esistenti all'interno dei comuni a scopo poi sociale, è un tema altrettanto centrale che si collega chiaramente con la matrice dei progetti presentati. Si diceva, ritorno al dunque con Lisa, sarebbe interessante, segretaria, parlo con te, non so, se siete d'accordo sindaci, avere quasi uno sportello di riferimento all'interno della comunità, col vostro aiuto, nel senso, quindi riuscire a strutturarlo in maniera che funzioni, non deve diventare un'agenzia di viaggio, insomma, no? Per capirci, però mettere in rete tutte le nostre notizie che ci scambiamo, e pensate, ragionate con ovviamente il nulla osta dei sindaci se mettono in rete degli edifici e quant'altro, è comunque uno sportello che aggiorniamo chi poi chiaramente va a chiedere, no? Anche l'aiuto all'affitto per rendere un privato sicuro su un affitto, o più privati che magari hanno degli edifici, c'è sempre anche la problematica della divisione materiale, parlo di successioni, la prendo larga, però magari può essere anche d'aiuto in situazioni che magari ci sono più privati che potrebbero anche dire mettiamo l'edificio in convenzione e perché no con un fine sociale. Mi fermo qua, io ringrazio tanto Lisa Scarpe e ovviamente il relatori per aver portato all'attenzione dei sindaci questo tema importante, e ci aggiorniamo, Lisa, non lo so, su questa tematica. Beh, magari ci ragioniamo in comitato esecutivo e dopo informiamo poi i sindaci per lo sportello, ecco. E vi lascio la parola se avete delle domande.
In front ci sono, ci sono i riferimenti dei colleghi, ecco, sul frontespizio,
perfetto.
Potete fare riferimento a loro se avete ulteriori domande, richieste, o se appunto anche per proporre un incontro conoscitivo, certo. Insomma, ok, grazie,
vi ringrazio molto, grazie veramente. Ecco, sindaco di Caldonazzo, prego.
Una piccola cosa, perché casualmente questa mattina mi ha chiamato la segreteria dell'assessore Marchiori e mi ha parlato di un progetto Rival. Io non l'ho approfondito, però per certi aspetti mi sembra molto simile.
Sì, ho fatto anch'io la candidatura come comune di Sant'Orso, per esempio. Ecco. Abbiamo due immobili, uno è privato e uno è comunale, e l'abbiamo candidato. Non è detto
ma questo
che
si sovrappone o
non in questo senso, questa è un'altra parte di gestione. Rival è un po' più dedicato, diciamo, all'accoglienza in generale, cioè di far arrivare più persone nel tuo comune, nel senso anche dall'esterno, in maniera di sintesi ti faccio proprio. Questo è già un aspetto diverso, effettivamente magari se abbiamo già edifici pubblici che in parte sono già utilizzati per il sociale, andare a rafforzare con questa formula. Oppure, come dicevo prima, anche i privati che si mettono in gioco e possiamo strutturarlo come comune e poi come comunità. Capito. Quindi Rival è un po' diverso. Comunque è sempre un principio di far vivere le comunità, anche Rival. Quindi.
Grazie.
Sì, per quello che so è una linea di finanziamento per poter ampliare l'offerta abitativa a quelle che sono le fasce cosiddette grigie, insomma, quindi lavorare su quello che è un po' il canone moderato. Poi le formule tecniche non le so, però è un di cui per rispondere ad un bisogno abitativo. Questo, come ben si diceva, si colloca all'interno di un'altra fascia, insomma, è l'idea di creare progressivamente una filiera abitativa, insomma, a più livelli. Ecco, tutto qua, grazie.
Altre domande? No, quindi liberiamo i relatori. Grazie, veramente grazie per la disponibilità. Grazie Francesca. Bene, noi abbiamo l'ultimo punto, che era quella, è la proposta che volevo farvi riguardo una tematica, insomma, dopo da condividere, ma che l'abbiamo pensata con il General Fruet, perché nel ultimare la sala con tutti gli stemmi dei comuni abbiamo avuto un piccolo problema.